If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Buona giornata e bentrovati, altro appuntamento con Mr. Gadget Games. Buongiorno da Luca Viscardi, ma buongiorno anche a Riccardo Ferrari. Ciao Riccardo.
Ciao Luca, buongiorno a tutti.
E buongiorno anche a Brian Arnoldi. Ciao Brian, bentrovato.
Ciao Luca, ciao Riccardo e ciao a tutti.
Allora, io vi ricordo una cosa importante, di mettere un mi piace, se perché insomma vi piace questo podcast, ovviamente lasciare una recensione, in particolare voi che ci seguite su Spotify, e perché no anche di premere sul pulsante segui per essere aggiornati in automatico su tutte le puntate che verranno pubblicate. Allora, entriamo subito nel vivo. L'anno sembra non cominciare benissimo per il gaming, perché sono stati annunciati un sacco di licenziamenti. Brian.
Sì, nella scorsa settimana Microsoft ha tagliato 1900 posti di lavoro, tutti nella divisione gaming. Parliamo di poco meno del 10% della forza lavoro di questa parte dell'azienda, che conta circa 22.000 persone, ma non è stata l'unica, perché il 9 gennaio anche Unity, gli sviluppatori dietro al motore di gioco di Unity, hanno licenziato 1800 lavoratori, quindi il 25% circa della loro forza lavoro. Anche Riot Games, quindi creatori di League of Legends, hanno annunciato dei tagli, e insomma il 2024, che in teoria sarebbe dovuto essere l'anno della ripresa dopo i grandi tagli delle big tech, si apre esattamente nel solco dell'anno precedente. Nel caso di Microsoft in particolare, che credo sia quello che riguarda più da vicino i videogiocatori, sono stati tagliati diversi posti di lavoro, soprattutto in Activision Blizzard. Probabilmente possiamo ipotizzare che sia una ristrutturazione non tanto dovuta a una crisi interna a Microsoft o a una crisi del settore gaming in generale, quanto più alle ripercussioni della fusione che si è completata l'anno scorso. Però comunque ci sono stati degli addii illustri. Per esempio, subito dopo il round di licenziamenti, Mike Ibarra e Allen Adam hanno lasciato, entrambi come dimissionari volontari, quindi non colpiti dai tagli, però si presume anche in risposta a questi ultimi, hanno lasciato Blizzard. Ibarra è stato presidente di Blizzard dopo il merger Microsoft, e ha lavorato per 22 anni in Microsoft, quindi non è esattamente l'ultimo arrivato. Adam invece è stato fondatore e chief designer officer di Blizzard dal 91 al 2004 e poi ancora dal 2016 a oggi, quindi due persone veramente veramente importanti nell'organico delle due aziende. E ovviamente per far fronte ai licenziamenti, Blizzard ha già cancellato Odyssey, cioè questo gioco survival annunciato nel 2022 con forti meccaniche di crafting. Possiamo ipotizzare che fosse qualcosa di simile a Rust o a Minecraft, che doveva avere il suo universo narrativo separato da quello di World of Warcraft, di Overwatch e di Starcraft, e che doveva essere in sviluppo da almeno 6 anni, quindi teoricamente poteva essere un titolo già quasi pronto, però è stato cancellato.
Beh, tra l'altro l'analisi proprio di queste ore che viene fatta su questi licenziamenti è che è difficile motivarli con una crisi, perché molte di queste aziende stanno raggiungendo il livello più alto del valore delle loro azioni negli ultimi anni, e molto probabilmente in realtà il tema è legato proprio all'uso di intelligenza artificiale, ma lo vedremo poi nel tempo. Tornando invece al tema giochi giocati, Riccardo, in questi giorni di cosa si parla in particolare?
Sono usciti due grandi titoli, non tutti e due per il grandissimo pubblico, ma tutti e due apprezzati sia da chi ha provati, io ho provato uno, ma anche dalla critica specializzata. Si parla di Tekken 8, ultimo capitolo del famoso picchiaduro di Bandai Namco. Dopo l'uscita del 7 nel 2017 si arriva fino alla fine dell'8° capitolo. Un titolo che ho provato in questi giorni, un titolo davvero ben realizzato sulla falsa riga degli scorsi capitoli, però che chiude parecchia parte degli archi narrativi degli ultimi capitoli, quindi sia una abbastanza conclusione dalla storia base del gioco e comunque ha portato novità nel gameplay che comunque per un titolo picchiaduro non è mai semplice, dato comunque il tipo di gioco che è molto tra virgolette statico. Sia la barra del lead che porta i giocatori a essere molto più aggressivi nel gioco e non a fare solo difesa poi attacco, questa barra sarà, cioè, viene sbloccata, si aumenta con l'aumentare dei colpi che il giocatore dà all'avversario e può essere attivata, così facendo si sbloccano mosse abbastanza forti e i colpi diventano sempre più potenti. È una bella novità che velocizza il gameplay e non rende statici gli scontri. La storia è abbastanza breve, come comunque un picchiaduro normalmente è, dura circa 5 ore, però molto cacciarona e abbastanza divertente. Anch'io l'ho finita in un paio di giorni, è davvero divertente. Poi dopo ci sarà tutta la componente multiplayer con gli scontri online. Altro titolo davvero stato apprezzato della serie Yakuza, se quindi siamo sempre nell'ambito giapponese, si parla di Like a Dragon Infinity Wealth, che sposta la serie di Yakuza alle Hawaii. Il titolo, come Tekken, è disponibile sia su console, quindi PS5, Xbox, e su PC. Però a differenza di Tekken, la serie Yakuza ha ancora le parti old gen, quindi PS4, Xbox One. Allora, anche qua si parla di un titolo davvero ben realizzato e sempre sopra le righe. Si ha un focus su Kazuka e Kiryu, storico protagonista della serie Yakuza, e Kazuka è degli ultimi Like a Dragon. Invece la storia si sposta nelle Hawaii e le specie di classi che si hanno di solito degli RPG si ha nella trasposizione nel sistema dei lavori. Si ha sempre componente da gioco di ruolo, però nello pieno stile Yakuza, molto fuori di testa e parecchio giapponese. E l'unica cosa è che anche quella è una serie che non è stata portata avanti molto bene in Italia, perché molti dei vecchi giochi avevano solo doppiaggio in inglese, non è stato stata sempre apprezzata in Italia. Gli ultimi capitoli che sono stati tradotti in italiano, hanno avuto una riscoperta per il mercato italiano, quindi è un titolo ben apprezzato ma che non molti conoscono, purtroppo.
Beh, questa potrebbe essere l'occasione per scoprirlo magari proprio con questa nuova versione. Mentre Brian, c'è una novità importante, no? Arriva il DMA, Digital Markets Act, nel podcast Mr. Gadget Daily ne parliamo spessissimo perché ci sono tante notizie che insomma ricadono sul mondo della tecnologia dal mese di marzo in Europa. Cosa succede invece nel mondo gaming proprio legato al DMA?
Beh, la grande novità per adesso almeno è che Apple ha aperto al cloud gaming. Questo perché? Perché con iOS 17.4 in arrivo presumibilmente tra fine febbraio e inizio marzo, insomma prima che il DMA entri in vigore, sarà possibile pubblicare sull'Apple App Store e sui marketplace alternativi le piattaforme di gaming in cloud. Faccio alcuni esempi: Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass, Nvidia, GeForce Now, Luna di Amazon e così via, potrebbero finalmente arrivare sull'App Store di Apple. Finora queste piattaforme su iOS invece sono state disponibili solo come web app, il che ha causato dei grandi colli di bottiglia in termini prestazionali a questi software, che quindi non sono quasi mai stati utilizzati dall'utenza iPhone. Si apre quindi lo spiraglio di una maggiore libreria software videoludica soprattutto su iPhone e che diventa insomma una piattaforma possibile su cui giocare per gli appassionati. Ovviamente c'è poi da capire quanto la fanbase di Apple e di iOS sarà interessata a questa novità, però insomma anche solo il fatto che sia possibile giocare in cloud adesso è un bel passo avanti.
È vero, tra l'altro una delle novità importanti su questo è che potrebbe tornare finalmente Fortnite su iPhone proprio grazie allo store di Epic. Ecco, hai detto una cosa giusta, Brian, io sono convinto che questa apertura interessi più alle aziende che agli utenti, ma sarà interessante interessante vedere che cosa dirà scusate il mercato.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Riccardo, invece, non abbiamo ancora parlato in queste puntate di sports, però, ma come va questo mercato nel nostro paese?
Va abbastanza bene, devo dire. Se da una parte comunque apriamo l'anno con notizie non poco felici come i licenziamenti, possiamo fare un piccolo riscontro di quello che è successo nel 2023. C'è davvero un giro di soldi abbastanza importante. Tra i giochi in cui montepremi di tornei sport più alti a livello globale si ha Dota 2 con montepremi di circa 250 milioni di euro, quindi un sacco di soldi. Al secondo posto ci abbiamo il Battle Royale di Epic Games, di cui abbiamo appena parlato, che è Fortnite, con 88 milioni di euro. Però tra i due possiamo anche fare un piccolo riscontro, perché da una parte abbiamo avuto 63 tornei, dall'altra parte invece nelle parti di Dota 2 abbiamo solo 59 tornei, quindi per il numero di tornei abbastanza simili si ha più del doppio del valore dei montepremi. Quindi il gioco di Dota 2 ha avuto un numero di tornei davvero alto, ma il montepremi è a un livello ancora più alto. Poi abbiamo il PUBG, che ha il stile Fortnite, al terzo posto di questa classifica, che è stata riscontrata da CSGO Luck, uno studio che ha visto il giro di soldi che c'è nel settore degli esport. Invece per quanto riguarda l'Italia si ha un primo vero passo verso il riconoscimento del valore sportivo degli esport. Nel 2022, nel 14 gennaio, c'è stata la firma del protocollo d'intesa tra il CONI e il Comitato Promotore Esports Italia, che aveva lo scopo di supportare le federazioni sportive nell'integrazione appunto di una parte esport nelle loro strutture. Invece, più recentemente, a metà dicembre, circa il 15 di dicembre, il Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione in materia di esport alla Commissione Lavoro Pubblico e Cultura della Camera dei Deputati, in quanto si rileva la necessità di regolamentare gli esport, i player e quindi il loro inquadramento contrattuale e fiscale. Quindi è stata avanzata una proposta anche a livello cosplay in ambito artistico. Questa risoluzione chiedeva di diffondere la cultura del gaming nelle scuole e le famiglie, utilizzando come strumento formativo. Quindi c'è un interesse anche da parte dei legislatori, però la strada è ancora molto lunga, soprattutto in Italia.
Insomma, gaming tra l'altro nelle scuole fino adesso è entrato più che altro con Minecraft, proprio per il coding, in pochi illuminati esempi, però insomma in effetti, anzi il gaming di solito è considerato nemico, no? Dalla scuola, per qualche ragione, perché toglie tempo allo studio. E invece per il futuro, Brian, cosa ci aspetta nei prossimi giorni?
Beh, dopo l'Xbox Developer Direct, di cui abbiamo tra l'altro parlato molto la settimana scorsa, pare che sia Nintendo che Sony stiano preparando la loro prima grossa conferenza dell'anno. Parliamo quindi di un Nintendo Direct e di uno State of Play di PlayStation, che entrambi, secondo i rumor, dovrebbero arrivare nel corso del mese di febbraio. Ora, io li analizzerei separatamente, perché comunque Nintendo e Sony sono due mondi veramente molto diversi. Per esempio, Nintendo entra nell'ultimo anno di vita di Switch, il che vuol dire che non ci dobbiamo aspettare una grossa lineup di titoli in arrivo, tant'è che io onestamente pensavo che già con quanto è stato annunciato, cioè Princess Peach Showtime, di cui abbiamo visto un trailer giusto un paio di giorni fa e che quindi probabilmente al Direct non tornerà a mostrarsi, ma anche il remake di Paper Mario il Portale Millenario e quello di Luigi's Mansion 2, la lineup finale di Nintendo Switch fosse pronta. E invece a quanto pare no, ci deve essere ancora qualcosa da annunciare, qualcosa che arriverà almeno io credo fino al mese di settembre, ottobre, ecco, per coprire tutto l'anno in attesa per l'appunto del lancio di Switch 2 che dovrebbe arrivare in autunno. Probabilità, possibilità, i leak parlano di un nuovo episodio di Donkey Kong Country che dovrebbe uscire in concomitanza con il 30° anniversario della serie Country. Altri parlano del remake di Fire Emblem 4, Genealogy of the Holy War, uscito nel 96 su Super Nintendo e che va avanti la prassi di remake un po' differenziati, un po' modificati in termini di trame, di gameplay dei titoli di Fire Emblem, oppure la remaster di Metroid Prime 2 dopo l'uscita dell'1 e in attesa del capitolo 4, che di nuovo si parla di leak, si parla di rumor, quindi nulla da prendere per vero, però si dice che Metroid Prime 4 sia ormai quasi allo stadio finale dello sviluppo, anche perché sono passati 5 anni dal reset dello sviluppo stesso. Probabilmente Prime 4 potrebbe essere uno dei titoli di lancio di Nintendo Switch 2 e quindi un remake o un remaster di Metroid Prime 2, Prime 3, insomma, potrebbe fare da antipasto per il gioco. Infine si parla di remake di Zelda Oracle of Season e Oracle of Ages, realizzati entrambi da Grezzo, che sono i ragazzi dietro agli ottimi remake di Majora's Mask 3D e di Ocarina of Time 3D per 3DS, e che potrebbero per l'appunto concludere un po' l'esperienza di Zelda su Switch. Per quanto riguarda invece Sony, anche qui difficile dire cosa potrebbe arrivare, anche perché le prossime uscite su PlayStation sono abbastanza in là del tempo, non hanno ancora in gran parte una finestra di lancio definita. Di nuovo torniamo a parlare di rumor, quindi prendete tutto con le pinze, però alcuni dicono che nuove informazioni su Death Stranding 2 di Hideo Kojima potrebbero arrivare nei prossimi 15 giorni, e quindi con un evento programmato per la prima metà di febbraio potrebbero arrivare proprio allo State of Play, almeno si presume che possano arrivare allo State of Play. Tra le altre possibilità abbiamo Stellar Blade, che è lo stylish action sulla falsa riga di Bayonetta, sviluppato in Corea del Sud, e Silent Hill 2, ovvero il remake del titolo di Konami uscito nel 2001 su PlayStation 2. L'altra grande incognita è la presenza di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, cioè il remake di Metal Gear Solid 3, che si è in realtà mostrato per la prima volta solo pochi mesi fa, ma che potrebbe tornare a farsi vedere, magari con un teaser, con un altro teaser, magari con qualche breve sequenza di gameplay durante uno State of Play. Non si sa, ci sono diversi titoli rumoreggiati un po' campati per aria, vedi un nuovo Horizon, un sequel di Ghost of Tsushima, però nulla di certo. Ecco, devo dire che l'evento Sony è a mio avviso molto più interessante per il punto del ciclo vitale di PS5 rispetto a quello di Nintendo.
Ecco, tra l'altro io mi chiedo sempre, con tutti questi remake che arrivano in questo periodo, no? Cioè, se non ci sia anche un po' di noia, non so, da parte dei giocatori, perché insomma un remake è vero, cambia la grafica, cambiano i motori grafici, cambiano le prestazioni, però insomma tutto sommato non cambiano le storie, no? Non so, però è...
Sì, sai, secondo me i remake oggi come oggi sono abbastanza funzionali all'industria perché aiutano a dilazionare i tempi dei giochi, di sviluppo dei giochi. Se uno sviluppatore fa uscire il remake di un titolo di una saga per prendersi 2-3 anni in più per sviluppare il successivo e per produrre un titolo di qualità, ben venga. Certo, sviluppare remake e remaster è facile, specialmente ora che c'è l'IA. Abbiamo visto che Nvidia al CES ha lanciato un tool che permette di fare l'upscaling delle texture e di fatto di creare un remake in, non dico in pochi click, ma insomma con veramente poche competenze. Si tratta anche di un modo per rendere disponibili i software del passato. Settimana scorsa abbiamo parlato della remaster di The Last of Us parte 2, che forse è un po' esagerata perché è un titolo che arriva 4 anni all'uscita dell'originale, insomma lì non ha molto senso, ma quando si parla per esempio di un titolo come il recente Super Mario RPG Remake per Nintendo Switch, che comunque va a riadattare per il pubblico moderno un titolo degli anni 90, allora lì già è un po' più sensato.
Certo, ma Riccardo, invece, a proposito di titoli usciti, proprio qualche giorno fa parlavamo di Palworld e di tutta la vicenda, la polemica legata a quel titolo, e invece insomma torniamo su un'altra vicenda di cui avevamo già parlato, quella di The Day Before. Cosa è successo?
Sì, di Day Before ne abbiamo parlato qualche puntata fa, e è ufficialmente chiuso. Dopo essere arrivato su Steam il 7 dicembre 2023, con tutta quella storia di trailer disattesi, perché trailer spettacolari, poi si è mostrato davvero il gameplay che faceva un po' pena, diciamo così, e il gioco stesso non era granché, perché dopo averlo provato si trattava di un banale extraction shooter con praticamente nessuna parte narrativa. Lo studio russo di Fantastic aveva comunicato dopo 4 giorni dall'uscita del gioco che il titolo praticamente era già morto. Aveva già cercato di smarcarsi dalle critiche di tutto il mondo videoludico, dicendo che non era, il gioco non era rientrato nei costi di sviluppo e quindi i server dovevano chiudere. Il rischio di fuga degli sviluppatori è stato tra virgolette scongiurato, anche se non completamente, dalla politica dei resi di Steam, perché i giocatori dopo un tot di ore di gioco comunque potevano richiedere il rimborso del titolo. Però adesso possiamo dirlo, il 22 gennaio di quest'anno i server di Day Before sono andati completamente offline, quindi il gioco non è più giocabile. Il titolo, quindi davvero disastro sia a livello comunicativo che di gioco di per sé, per aver riportato, prodotto false informazioni, e comunque il gioco era davvero pietoso allo stato in cui è uscito. Si parla già di un nuovo gioco dal team di sviluppo, anche se non sarà più almeno non si chiamerà più Fantastic e probabilmente saranno le stesse persone sotto un altro nome. In teoria stanno lavorando su un'altra produzione, però per il momento si parla solo di mercato mobile e non sarà più un MMO, quindi magari un progetto un pochino più piccolino e dal senso molto, molto migliore rispetto comunque a una produzione del genere, perché per sviluppare un titolo del genere, anche per software house di un certo spessore, ad esempio un The Division di Ubisoft, ci vogliono un sacco di soldi, un sacco di tempo, e quindi per un team comunque piccolino che era composto anche, si dice, da volontari, non è mai semplice. Quindi se comunque le intenzioni erano buone, passare a uno sviluppo di un titolo un pochino più piccolino, un pochino magari non per console PC, forse è la scelta migliore per un team del genere.
Ecco, come dice la mia generazione, di solito quando arrivano notizie di questo genere, visto che questi stessi che sono scappati col malloppo fanno sapere che faranno un altro titolo, adesso io dico segno, così non vedo l'ora che arrivino con il prossimo. Allora, grazie per tutte le notizie di oggi in Mr. Gadget Games, grazie a Riccardo Ferrari.
Grazie Luca, ci sentiamo settimana prossima.
E ciao Brian Arnoldi, buona giornata.
Grazie Luca, a settimana prossima. We'll be right back.